Plevlie, pagina 13. Non dimenticherò mai i lunghi viaggi a bordo di quel sidecar gilera per le mulattiere del monte Durmitoro tra il Kosovo e l'Erzegovina. Sassi, strapiombi, puzzo di zolfo, terreno brullo e caldo, caldo da morire. Era un sorgente del Regio Esercito Italiano d'Occupazione, con la mansione di portaordini del Comando Generale d'Armata a Cetigne, in Montenegro. Era il 1941 e avevo poco più di 20 anni. Facevo da tramite tra tutti i comandi di divisione e fanteria dell'esercito, viaggiando ogni giorno per paesini così desolati, grigi e dimenticati da Dio da sembrare quasi lunari. I plichi che consegnavo ai comandanti dei presidi militari, documenti in parte cartacei e in parte da imparare a memoria, erano così importanti che avrei dovuto, in caso di pericolo, sacrificare me stesso piuttosto che rivelarne il contenuto. Questo era il giuramento che avevo sempre rispettato fino al 13 luglio del 1941. La missione di quel giorno prevedeva la consegna presso il comando fascista di Podgorica di alcuni documenti segreti, forse una lista di nomi, racchiusi in un cilindro di piombo. Il comandante di Cetigne, il generale Bergonzoli, mi aveva segnato come motociclista Antonio, un pugliese, taciturno e poco simpatico. Il viaggio fu estenuante. Da Cetigne ci dirigemmo a nord fino a Plevlie e poi da lì cambiamo direzione, volgendo verso sud, in direzione di Podgorica. Una volta giunti al comando, consegnammo il cilindro di piombo ad un gerarca e quindi decidemmo di fare una sosta al bar più frequentato della città, punto di incontro dei soldati italiani della zona. Era l'occasione per scambiare quattro chiacchiere tra commilitoni, fare amicizia, parlare dell'Italia, della fidanzata lontana, davanti a un bel bicchiere di caffè la turca o di rakia, la grappa locale. Seduti vicino al nostro tavolo, alcuni fascisti, tra cui un centurione, parlavano a bassa voce. All'inizio non prestai attenzione ai loro discorsi, poi lo sguardo curioso di Antonio mi indusse ad ascoltare. «Bisogna che andiamo là», diceva il centurione. «Si tratta di un covo di partigiani che di giorno sono introvabili perché si nascondono sui monti, ma di notte rientrano a casa. L'obbligo», e la voce del fascista si fece secca e dura, «è di bruciare tutto». Rabbrividì, bruciare tutto, e la gente dentro? Non fece in tempo a formulare una risposta che il fascista continuò alzando la voce. «Bruciare tutto, la casa e quanto in essa contenuto». Antonio, che era seduto davanti, mi fissò per vedere come reagivo. Avevamo sentito entrambi. Cercai di non far trasparire le mie emozioni, anche se un brivido freddo correva dentro di me al pensiero di bimbi, vecchi e donne bruciati nel rogo della loro casa. I fascisti continuavano a discutere della loro azione notturna, decidendo il destino degli abitanti del posto come se stessero giocando una partita a carte e non organizzando una strage. Tra di loro ricorreva una parola, Pleoglie, Plevlie. Ascoltando meglio, capii tutto. Stavano parlando del borgo di Plevlie, dove eravamo passati durante il viaggio di andata. Mentre le risate di quei ragazzi riecheggiavano nelle mie orecchie, mi rendevo conto che quella notte di partigiani ne avrebbero trovati ben pochi in casa e che le vittime sarebbero state solo degli innocenti. Il viaggio di ritorno fu molto tormentato. Avevo più pensieri nella mente di quanti erano i sassi che vedevo sfilare sotto la carrozzeria un po' rugginita del sidecar. Non potevo fingere di non aver sentito, ma il mio idealismo di ventenne e la mia coscienza contrastavano con la consapevolezza che avrei dovuto violare dei segreti militari e rompere così il mio giuramento. In che modo però avrei potuto ignorare una strage imminente? I miei dubbi si dissiparono in un attimo quando il sidecar entrò gracchiando proprio in quel borghetto, tappa obbligata per tornare al quartier generale di Cetigne. Adesso sapevo cosa fare. «Vado a prendere un caffè», dissi al motociclista e gli indicai di accostare. Antonio annuì e si fermò proprio davanti alla porta d'ingresso del bar del paese. Entrai e fui accolto da una zaffata di aria viziata. Il locale era immerso nel fumo e gremito di gente. Ordinai un caffè al barista e gli chiesi di avvicinarsi. Un po' in italiano e un po' a gesti, gli spiegai cosa stava per succedere al paese. Il barista, un grassone baffuto, non parlava una mezza parola d'italiano. Mi trovai a mimare l'incendio e la notte ripetevo «fuoco, fuoco, stasera, fuoco», sperando di essere compreso. Dapprima il barista fece una smorfia di divertimento, poi sbiancò e la sua faccia piena smagrì di colpo. Aveva capito. Proprio in quel momento mi girai e il mio sguardo incrociò quello di Antonio, che dalla porta del bar aveva assistito a tutta la scena. Uscii senza dire nulla e dopo un'ora e mezzo di viaggio arrivammo al comando. Riconsegnai i documenti e la mitraglietta, poi andai subito in camera per lavarmi e prepararmi per la cena. La giornata era stata pesantissima. Uscito dalla camera mi venne incontro proprio il generale Bergonzoli. «Porta ordini», mi disse con tono grave. «Da questo momento non sei più in servizio qui». «Perché?» risposi io stupito. «Perché sei a disposizione dei carabinieri», aggiunse, accentuando il tono severo. Pensai ad un cambio d'incarico, ad un nuovo servizio. Spuntarono 10 secondi dopo, da dietro un angolo, un capitano e 2 brigadieri dei carabinieri. Ridendo, il capitano mi disse: «Sergente Marcato, lei è in arresto». Pensai ad uno scherzo, anche perché il carabiniere aggiunse sorridendo: «Ma prima andiamo a mangiare». Dopo cena fui avvicinato dai 2 brigadieri che mi portarono al comando. Mi fecero entrare nell'ufficio principale e mi fecero sedere su di una sedia al centro della stanza. «Marcato», sospirò il capitano, «tu sei bravo, ma non puoi soffiare gli ordini o quello che hai sentito dire in giro». Queste parole, per quanto suonassero come un leggero ed amichevole rimprovero, volevano dire una cosa sola. I fascisti avevano saputo della mia chiacchierata nel bar di Plevlie e mi volevano morto. Io però mi sentivo tranquillo, perché ero convinto di aver fatto del bene e in fondo ero sicuro che l'esercito mi avrebbe in qualche modo protetto. Dopo 10 giorni fui processato dal Tribunale Militare di Guerra. La condanna fu di 9 anni di reclusione per sottrazione di plico, che in gergo voleva dire spionaggio. Sapevo però che questa era una condanna provvisoria, perché a processarmi doveva essere il Tribunale Supremo Militare di Roma. Lì mi attendeva una sicura condanna a morte per alto tradimento. Nei giorni seguenti fui trasferito ed imprigionato a Budva, sulla costa dell'Adriatico vicino a Cataro, in Albania. Stavo in una casa in riva al mare, controllato da 5-6 militari, e la vita era anche piacevole, perché potevo fare il bagno, mangiare pesce e godere di una certa libertà fisica. In realtà attendevo la chiamata per l'Italia, che arrivò dopo 2 mesi. Un mattino fui svegliato da uno dei miei carcerieri. «Marcato, preparati lo zaino, perché vai in Italia». Fui trasportato su di una camionetta fino a Cataro, dove mi attendeva un vaporetto con destinazione Bari. Lì feci i documenti necessari per il trasferimento ed arrivai a Gaeta, la mia prigione, in attesa della corte marziale. Fino al giorno di Ferragosto del 1943 rimasi a Gaeta, lavorando come guardia carceraria, perché i miei documenti d'arresto non erano ancora arrivati. Oltre a lavorare come guardia e come distributore della posta, continuavo a mantenere i miei gradi, la mia arma, il pasto sicuro e pure la diaria. Il mio stato da guardia a prigioniero cambiò in pochi minuti, quando giunsero le carte da Roma. Fui richiamato da quello che era fino a quel momento il mio superiore e invitato a restituire armi, divisa, materiale e accettare il mio trapasso a prigioniero. Tornavo ad essere un condannato. La vita di carcerato, pur nello squallore di una prigione militare, non era male, perché si lavorava molto e si poteva fare conoscenza con molti altri coetanei, bravi ragazzi come me, in prigione per motivi futili, come una licenza prolungata senza permesso, una coperta rubata o una reazione al sopruso di un superiore. Una partita a pallone, qualche barzelletta, la posta da casa, tutto era buono per discutere, fare amicizia, per sentirsi meno abbandonati. I miei giorni a Gaeta si susseguirono uno dopo l'altro uguali, in attesa di una chiamata da parte della corte marziale a Roma, che non venne mai. Lo sbarco in Sicilia degli alleati cambiò il destino mio e di altri 1350 prigionieri. Il direttore della prigione decise infatti di trasferirci tutti alla prigione 30 maggio di Peschiera. Il trasferimento fu da noi accolto con un certo entusiasmo, Qualcosa nel corso della guerra e della storia stava cambiando e qualsiasi novità sarebbe stata la benvenuta al posto di un processo davanti alla corte marziale.